Questo significa che tutte le lezioni vengono registrate e nel pomeriggio vengono trasferite nel sito mio, esattamente qui. Vede, ci sono già le lezioni di oggi pronte. Perché questo? Boh, per darvi una mano, nel senso che se qualcuno decide di starsene a casa e non venire a lezione, a parte la deliziosa compagnia dei propri compagni, non perde nulla, le lezioni le trovate in rete. A me non costa niente, a voi può servire, è diventata una cosa che gestisco da 2004, per cui sono 14 anni, e siccome i miei corsi sono in rete, per in rete liberi, io ho studenti in tutta Italia, perché quando uno trova un corso registrato, invece di andare in un'aula affollata, magari lavora, fa, non può frequentare, si segue le lezioni, poi mi scrive grazie, ed è bellissimo perché ho studenti in tutta Italia, il che mi rende la vita un po' più complicata ma anche divertente. Allora, questo rappresenta semplicemente la prima slide del corso, ne avrete di tutti i colori, è copertina del manuale, il manuale che si adotta è, guarda caso, il mio manuale, capita in molte parti d'Italia che il docente adotta il proprio manuale, insieme a Giovanni Piruzzella, scritto, ma questo è il manuale più diffuso in Italia, questo non vuol dire che sia il migliore, però una buona prospettiva c'è, ecco, diciamo che non è il peggiore, laddove il manuale è a scelta, gli studenti scelgono questo, perché è stato concepito, è arrivato alla 19ª edizione, noi lo aggiorniamo ogni anno, per cui siamo in presa diretta sulla realtà, che non è sempre piacevole, e l'aggiorniamo ogni anno proprio per questo, perché vogliamo raccontare le istituzioni che ci sono, non quelle che noi abbiamo elaborato nei nostri modelli teorici. Una volta i maestri scrivevano il manuale alla fine della loro carriera, io ci sono, per trasmettere il loro immenso sapere e la loro visione delle cose. Noi invece abbiamo pensato, tanti anni fa, allegramente, l'abbiamo concepito 21 anni fa andando in barca alle isole Egadi, che non abbiamo proposto, di farlo per gli studenti, cioè fare un manuale che serva allo studio. Dentro non ci trovate il pensiero di Roberto Bin, anche se ogni tanto si arpeggia, ma ci trovate quello che è un supporto al vostro studio, per cui è scritto tendenzialmente in maniera semplice. Oddio, è scritto in una lingua ormai scomparsa che è l'italiano, mi dispiace, ma è così. Ci sono gli esempi. Ha una cosa che è abbastanza piaciuta anche in altre discipline, cioè l'uso di finestre per dare i precedenti storici, i casi significativi, gli esempi, la cronaca, senza interrompere la costruzione del manuale. Ogni capitolo inizia con una definizione, cioè le cose vengono definite, e in fondo al manuale c'è l'indice delle definizioni, per cui se uno vuole sapere che cos'è il DEF, visto che non si parla di altro, va a cercarsi la pagina e trova la spiegazione. È costruito per questo e tutto sommato pare che funzioni ancora. Questo manuale ha un codice Grattavinci, non c'è un premio, c'è semplicemente il codice che consente di accedere al sito del manuale, che quest'anno è stato rivoluzionato e che si trova, mi ricorderò l'indirizzo, non sono sicuro di ricordarmi l'indirizzo. Sì, eccolo qua. Questo è il sito del manuale, dove trovate tutta una serie di cose che sono pensate innanzitutto non per i miei studenti, perché voi avete la inestimabile fortuna di avere il miglior manuale e modestamente anche un bravo docente, ma per gli altri che non hanno questa inestimabile fortuna, i quali però possono trovare qui dentro risposte alle domande. Voi non ci crederete, ma rispondo tutto io, e generalmente la gente dice: ma come, ma già risposto, sono attaccato al video tutto il giorno e la notte. E gli aggiornamenti e gli esercizi, il test di verifica della preparazione. Insomma, c'è di che studiare: materiali didattici, lezioni registrate, che sono queste, aggiornamenti, test di verifica, spiegazioni personalizzate e così via. Questo è il manuale. Io vi prego soltanto una cosa: non fatevi domande stupide, domandatemi tutto, ma non domande stupide. Non mi domandate mai se questo lo chiedo all'esame. Professione di fede, io sono pagato da voi, non dallo Spirito Santo, da voi, per insegnare a voi, cosa che anche mi piace. Non sono pagato da voi per farvi gli esami e mettervi 18, o forse sì, ma mi rifiuto di concepirlo. Per cui chi mi chiede, se chiede questo, lo chiede l'esame, si fa un autogol. Purtroppo io sono sfornito in maniera clamorosa di memoria visiva, cioè non memorizzo i tratti somatici della gente, di cui non me ne frega niente probabilmente, mentre sentieri di montagna, piste di sci, osterie, me le ricordo a distanza di decenni, i visi delle persone no. Perché? Mi sono chiesto varie volte perché, e mi sono dato anche tante risposte. Per cui non temete, fate pure delle gaffe di chiedermi se chiedo l'esame e io vi risponderò tra i denti. Io non sono qui per farvi l'esame. L'esame per me è la cosa più brutta del mio mestiere, non mi piace. Ci sono alcuni colleghi che godono perché è il momento di esercitare il potere. Io sono strutturalmente e geneticamente anarchico, detesto il potere, sia subirlo che esercitarlo, e gli esami mi rompe le scatole profondamente. E faccio il possibile per agevolare le cose. Gli appelli degli esami sono tutti messi in rete con mesi d'anticipo, e poi in una delle cose che trovate nel mio sito, dov'è il mio sito? Ecco qui. Vedete, c'è anche un decalogo della Torah, e il decalogo vi dice come si svolge l'esame, esattamente come si svolge l'esame, per cui non avete bisogno di chiedermi. E una delle ultime cose, news, è che l'esame lo faccio anche su on demand. Siccome la mia facoltà aveva cominciato a restringere gli appelli degli esami, io che sono anarchico ho cominciato ad allargarli, per cui tutti voi avete una chance che potete giocare quando volete. Mi mandate un'email, dice: posso fare l'esame la prossima settimana? E facciamo l'esame la prossima settimana. Leggetevi le istruzioni, però. Dopodiché dell'esame non vorrei parlare di più, perché non me ne frega niente. Vi parlerò di come si studia, perché questo è un vero dramma qui dentro. Nessuno vi ha insegnato a studiare, non si usa in Italia, non si capisce perché. E qualcosa ho imparato in anni di esperienza, brevissima esperienza come studente, sono studente bravissimo, e tanti anni da docente. Ci sono delle cose che servono per studiare, delle cose che non servono niente per studiare. Il 99% di voi studia male, questo è il problema, ma ne parleremo più avanti. Torniamo al nostro corso. Allora, del manuale vi ho detto e altre cose non ho da dirvi. Se voi avete domande da fare sul programma, sul libro, non capite una parte, eccetera, avete il canale del manuale, cioè FAQ, Chiocci, anche Vito Manuale, eccetera, dietro cui ci sono io, oppure BNB o Roberto.bin, Unife, che sono sempre io. Per cui non temiate di disturbarmi, lo avete fatto, ma è vostro diritto. Oddio, che cosa è successo qui? Allora, siamo in anarchia pura. Va bene. Come si articola ogni tanto perdo il controllo delle macchine, ma guarda che proprio scemo, perché questo è... ah no, c'è ragione, scusate, parlo con la macchina. Come si struttura il corso? No, torniamo qui. Il diritto costituzionale, che è la materia che dovrei insegnare, parte dalla Costituzione, come dice la parola stessa, ma si espande in quattro diverse direzioni. Diciamo che ci sono quattro grosse aree tematiche che vengono comprese nel diritto costituzionale tradizionalmente, nel senso che o lo faccio io o non ve lo farà nessuno. La prima parte riguarda le fonti del diritto, che è la parte più tecnica e direi più indispensabile a un giurista decente. Se conoscete qualche avvocato, fatemi tanto delle domande sulle fonti del diritto e vedrete che pizzicherete diverse aree grigie di cose, ma sì, ma forse, perché è una parte complicata ed è la parte con cui io inizio il corso ed è la parte con cui io inizio gli esami, perché uno può anche non sapere chi è il Presidente della Repubblica, salvo che non faccia il Presidente della Repubblica o che non abbia ambizione di, pazienza, ma voi da qui dovreste uscire più o meno giuristi formati, il che vuol dire che il 28% di voi scarso farà i mestieri forensi, cioè l'avvocato, il magistrato, il notaio, gli altri, il 72% farà altre cose. Quali? Non si sa. Chopin era laureato in giurisprudenza, perché babbo voleva il diploma. Questo per voi è un castigo familiare, liberatevene, perché una delle cose che vi posso comunicare è che lo studio del diritto è divertente. Io sono un giurista ormai piuttosto avanzato e mi diverto a fare il giurista, mi diverto proprio. È un lavoro di fantasia, è un lavoro di furbizia nei casi peggiori, ma di intelligenza. Però è un lavoro che implica una certa formazione mentale, una certa deviazione mentale. Io ho lavorato con degli ingegneri, anzi, ho perfino un figlio ingegnere, ed è bellissimo perché lavorare con gli ingegneri vi insegna a capirvi, cioè capire come loro hanno un'intelligenza che non è la vostra e voi avete un'intelligenza che non è la loro. Un ingegnere non riuscirà mai a fare il giurista e forse viceversa, dico forse. Per cui questa è una domanda che dovete porvi, se siete fatti per questa facoltà. Se no, andate dai vostri genitori e dite: guarda che quella non è la mia facoltà. Io ho visto miei compagni di corso sparire dalla facoltà e ricomparire 10 anni dopo come professore ordinario di storia, come giovane giurista hanno degli asini con le orecchie e come giovani storici erano bravissimi, e ho visto miei studenti a cui ho persuaso alla 10ª edizione dell'esame che forse quello non era esattamente il suo cammino, che dopo un po' mi hanno scritto, sono iscritto all'ultima a biologia, vado avanti a 30 lode e sono felice. E beh, vuol dire qualcosa. E questo non è essere più intelligenti o meno intelligenti, è essere diversamente intelligenti, è detta così. È un po' ambigua, mi rendo conto, ma c'è una diversità. Ma perché c'è una diversità? Ma perché chi ha l'amore per le cose provate, per cose dimostrate, per matematica come forma di, come la dicono loro, di formalizzazione di un pensiero, realtà scientifiche scrivono in matematica, ha un tipo di aspettativa della vita che è diversa da quella del giurista, che invece vive immerso nel brodo del casino più totale. Il nostro mestiere è questo. Siamo nati prima noi degli ingegneri, per il semplice fatto che sono nati prima i casini dei ponti. Sì, forse dovrei usare un linguaggio più forbito, ma ahimè. Qual è il punto? Il punto è che il mestiere del giurista non è verificare e dare la risposta esatta. Queste sono balle. Il mestiere del giurista è analizzare i problemi e trovare soluzioni, e le soluzioni qualche volta implicano anche l'uso dello scotch, di uno stuzzicadente messo al punto giusto e così via. È un pensiero della probabilità, della possibilità, si basa sull'argomentazione, sulla persuasione. Chi di voi ieri ha sentito la lezione introduttiva, che è la novità di quest'anno, per cui mi hanno rubato 2 ore di lezione, e Giovanni Cazzetta, che è un grande, ottimo storico, faceva l'esempio della locomotiva che dà fuoco ai campi dove passa, no? Problema del danno. Bene, quello è un caso nuovo. Non esistevano le locomotive le hanno fatto gli ingegneri, sono partite e hanno combinato delle conseguenze. Chi ha affrontato quel problema? Dei giuristi. Oggi si sta parlando del nuovo frontiera della medicina ingegnerizzata, l'utero sintetico, che è un nuovo step, perché adesso, fino adesso, abbiamo l'utero in affitto. C'è una coppia che non può avere figli e affitta l'utero di una signora che dice sì, a me piace fare i bambini, e gli dà un po', vabbè, è bello, ci ho provato anch'io, non mi è riuscito, e gli dà un po' di soldi e lei sguinzaglia un bambino e quelli se lo adottano. Quello è un problema micidiale. Si alza subito il prete e dice qual è la strada sbagliata e qual è quella giusta, e tutti gli dicono ma che cosa vuol dire? Io ho il diritto, ho il diritto alla procreazione? 30 anni fa nessuno si poneva questa domanda, perché non c'erano gli strumenti per procreare, cioè gli strumenti erano quelli di sempre, ma non c'erano alternative. Oggi ci sono alternative, e quello è un problema che ci deriva dalla scienza esatta, che ci sforna le provette e i modi per fecondare un ovulo e così via, ma non ci dà le soluzioni dei problemi conseguenti. I problemi conseguenti sono giuridici. Che si fa del bambino che nasce? Di chi è? Che obblighi? Che diritti? E su questo si è scatenata la giurisprudenza del mondo. Tanto è vero che generalmente, quando parlo con i colleghi delle scienze esatte, dicono: ma voi cosa fate di ricerca giurisprudenza? Che cosa c'è da ricercare la giurisprudenza? E la mia risposta è: scusa, dimmi un tuo problema. E lui mi dice: il mio problema è che non so quando posso andare in pensione. Problema giuridico. Capito qual è la ricerca? Noi siamo i più utilizzatori di banche dati in tutte le discipline. Se andate nella biblioteca nostra, si è collegato con tutto il mondo, perché se tu oggi vuoi fare una ricerca sulla, appunto, l'utero in affitto, non è che vai a vedere le sentenze sulla carta, che ce ne sono 5 in Italia, vai a vedere la giurisprudenza nel mondo, e la giurisprudenza nel mondo cita la giurisprudenza del mondo, perché è un problema nuovo che va affrontato. Quanti sono problemi nuovi? Un'infinità. Ci sono stati gli anni in cui la frontiera era la tutela dell'ambiente, parlo di 30 anni fa, negli ultimi anni la frontiera è il cosiddetto biodiritto, diritto di avere figli, diritto di avere figli sani, diritto dei figli di nascere sani. C'è qualcuno che ha fatto causa ai genitori perché l'hanno messo al mondo consapevoli che sarebbe stato diversamente abile. Bel problema. E come mai lo sapevano che sarebbe stato? Perché ci sono indagini oggi possibili che una volta non erano possibili. La madre che va da partoriente, da attendente, come si chiama? L'apprendista mammina che va dal medico dicendo: senta, casa mia abbiamo un po' di problemi genetici, mi fa un'indagine per vedere se il bimbo che porto in grembo, si dice così mi pare, ha quest'etale? E il medico dice: ma no signora, ma no, ma cosa vuole fare indagine, si affidi alla provvidenza, perché è un medico cattolico. Nasce il figlio con dei problemi, lei gli fa causa. Voi capite che questo è un problema gigantesco? È un problema gigantesco dal punto di vista giuridico e anche molto affascinante. E così tutte le questioni del finis vitae, cosiddetto, di come si crepa. Voglio una morte dignitosa. Sì, come si fa? Quali sono le responsabilità del medico che dice: tu vuoi morire? Sì, voglio morire. Pac! Muori. Il PAC, togliere la macchina, cosa che io ho visto fare mio padre in Svizzera 40 anni fa, non si poneva neanche il problema. Oggi è una prassi molto frequente, perché si può tenere in vita biologica un corpo per un casino di tempo. Con quale diritto, con quali responsabilità, con quali sofferenze? Voi capite che questi problemi sono tutti problemi legati all'evoluzione tecnologica, e che l'evoluzione tecnologica ci ha mollato in mano. E pensate quante ce ne sono. Le automobili che si pilotano da sole è un problema giuridico micidiale per quanto riguarda la responsabilità, il vecchio tema della lezione di ieri. La responsabilità aquiliana, come dicevano i romani, ed è una frontiera su cui oggi, ieri, si è formato un gruppo italo-brasiliano in cui purtroppo mi sono fatto coinvolgere. Capite? Siamo continuamente sfidati dai problemi, ma questi problemi non hanno soluzioni certe, hanno soltanto argomenti pro e contro. E quello che voi doveste imparare qui non è la soluzione certa, ma è argomentare pro e contro, che è il tipico mestiere dell'avvocato, cioè della zecca garbugli. Il deficiente guarda l'avvocato e dice: la zecca garbugli. Ma lui sta cercando di dare una dimensione della risposta, diciamo della verità. Noi non abbiamo verità. In questo i giuristi sono proprio senza verità. Loro cercano di ricostruire un'immagine della verità, dell'accaduto. Il tizio trovato nel bosco, sparato dal cacciatore, il caso di ieri, c'era un fucilino in mano. Qual è la verità di quel caso? A parte che lui è crepato? E che tizio gli ha sparato? La costruzione del caso... Spiegare l'evento in termini giuridici, costruire il caso, la fattispecie, è un lavoro del giurista. E voi capite che è un lavoro che non si può fare dicendo: io ho tutte le risposte esatte e quindi vi dico qual è la risposta esatta. Non è così che funziona. Ma non funziona così neanche nella scienza, in realtà. Ma questo è un altro discorso. Funziona che si fronteggiano diverse ricostruzioni dell'accaduto. E la struttura dove questo si svolge è il processo. E non è un caso se noi abbiamo tre gradi di giudizio, che vuol dire che noi abbiamo tre gradi di verità. Abbiamo la possibilità di avere tre risposte, si spera che siano convergenti, su quale sia la verità. Chi ha sparato? Perché ha sparato? Cosa faceva quell'altro? Quali sono i motivi? Tutto questo va ricostruito e argomentato. Questo è il nostro vecchio mestiere, come è il secondo mestiere più antico del mondo, dice qualcuno ironicamente, spesso si confonde col primo, è un po' vero, ma questo mestiere parte da basi tecniche. Noi non siamo un sistema in cui la gente ragiona intorno ai diritti, naturalmente siamo un sistema in cui si sproloqua di tutto quanto, per l'amor di Dio, ma diciamo, di fronte al giudice non vai a perorare la causa del tuo cliente dicendo ma guardatela, com'è bella, com'è serafica, è sicuramente una brava. Non sono questi gli argomenti. Gli argomenti partono da decisioni politiche. Noi viviamo in un sistema costituzionale, questi concetti poi ve li spiegherò un po' alla volta. Il sistema costituzionale è una forma di Stato di diritto che si regge su una contrapposizione tra quello che è la decisione politica, la legge, e quella che è l'applicazione tecnica, il giudizio. La contrapposizione tra politica e giurisprudenza, tra politici e giudici, è strutturale nel nostro sistema. Per cui che vi sia tensione è totalmente normale. Che litighino dipende dal fatto che sono degli incivili. Se avessero un minimo di civiltà delle loro cose, delle consapevolezze di che mondo vivono, saprebbero che questa tensione è fisiologica, fa bene al sistema. Noi votiamo della gente che si raduna in Parlamento e a un certo punto fa una legge. A quella legge il giudice è tenuto a rispettarla, deve applicarla, è il suo punto di partenza. Quella legge è una fonte del diritto. Quindi, iniziando il corso sulle fonti del diritto, inizio il corso da quelli che sono gli atti, definizione atti e fatti, abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Le norme giuridiche sono quelle che poi i giudici applicano. Il corso parte dalla costruzione di quelli che sono i modi di produzione delle leggi, intendendo il termine legge in senso molto ampio, poi questo ve lo spiegherò sensi ampi, sensi stretti. Questa è la prima parte, quindi quando si parla di legge, decreto legge, regolamento, direttiva europea, regolamento europeo e così via, si parla di atti che costituiscono fonti del diritto. E come vedremo, questa è una parte complicata, oggettivamente complicata, perché in questi atti devono essere selezionati dall'interprete, cioè da noi. L'interprete è il giurista, il giudice è un interprete qualificato che poi decide con sentenza, ma i giuristi lavorano partendo dalle fonti di diritto. E questa è la prima parte, che incomincio l'ora dopo. La seconda parte, vi parlo delle altre due. Giustizia costituzionale e diritti e libertà sono le altre due tappe del corso che io svolgo, per cui adesso incomincio con le fonti, ben andrà tutto ottobre, un pezzo di novembre, poi vi parlo della giustizia costituzionale, perché anche questo è un tema tipicamente costituzionale. La giustizia costituzionale è soprattutto, essenzialmente, il controllo sulle leggi, fonti, e sul loro rispetto della Costituzione. Per questo c'è la Corte Costituzionale e c'è il modo di funzionare della Corte Costituzionale. Nei sistemi moderni, in tutti i sistemi moderni, le leggi non sono la parola definitiva. La parola definitiva è la Costituzione. Solo che la Costituzione ha 139 articoli, le leggi sono, non si sa se 10.000 o 100.000 in Italia, e voi capite che in mezzo c'è un'attività di interpretazione molto forte che è riservata alla Corte Costituzionale. L'ultima parte del corso, diritti e libertà, riguarda appunto i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione. Tenete presente che in Costituzione c'è la testa di tutti i diritti, ma il corpo dei tutti i diritti lo studierete nelle varie materie. Lo scollamento che c'è nella didattica università fa perdere un po' questa tensione, questa continuità. Per esempio, l'elenco dei diritti comincia con l'articolo 13, che vi citerò mille volte, l'habeas corpus, la libertà personale, che è inviolabile, nessuno può essere arrestato, incarcerato e così via, che è la norma base che ci garantisce la disponibilità della nostra libertà fisica. Lo svolgimento di quell'articolo 13 sta tutto, o quasi tutto, dentro due materie, il diritto penale e il diritto processuale penale. Sono due codici, il codice penale e quello processuale, che sviluppano l'articolo 13. E dentro nella Costituzione ci sono le libertà economiche, ma se voi volete capire che cos'è la libertà di impresa, trovate in Costituzione un'etichetta e lo svolgimento lo trovate in diritto commerciale. Per cui la parte sui diritti di libertà che io vi svolgerò sarà una parte molto sintetica, non analitica del singolo diritto di libertà, poi dipende anche come va il tempo, anche se sono programmatissimo ogni tanto sgarro, e sarà fatto per linee generali, soprattutto seguendo quella che è la mission, ditemi grazie di usare questa bella parola, che mi sono autosegnato, cioè cercare di farvi capire le cose, farvi capire le cose. Per farvi capire le cose, la parte qui segnata con B, l'organizzazione costituzionale, ve la svolgerò con una metodologia totalmente diversa e con una tempistica diversa. È la lezione del martedì pomeriggio, a partire da questo pomeriggio. Siccome 4 ore di diritto costituzionale possono uccidere anche i batteri, e poi è condita da altre 4 ore di delizie, per voi, non per me, e anche per me veramente, le 2 ore del pomeriggio saranno fatte sulla cronaca istituzionale. Perché questo? Perché parlare di forma di Stato e di forma di governo è quanto di più inutile e anche metodologicamente deviante, dal mio punto di vista, questa è la mia opzione scientifica, esiste. Che cos'è la forma di governo in Italia? Beh, vi immaginate se i miei maestri, quelli che scrivevano negli anni 50, 60, 70, dovessero confrontare i loro modelli con quello che sta facendo il presidente Conte? Allora, chi sbaglia? Non è una domanda intelligente chi sbaglia. L'obiettivo intelligente sarebbe capire che cosa succede, che cosa sta cambiando. Tenete presente, la forma di Stato è una stazione totale, è il rapporto tra gli apparati pubblici, i palazzi, e noi, per cui si parla di forma di Stato democratica, sovietica, fascista, oppure anche di forma di Stato federale, regionale. Vedremo un po' la volta di chiarire queste cose. È una stazione totale. Che forma di Stato c'ha oggi l'Italia? L'Italia è immersa nell'Unione Europea, per cui parlare della forma di Stato italiana senza parlare anche dell'Europa è davvero difficile. La forma di governo è invece il rapporto tra i palazzi, essenzialmente tra i poteri politici. Quali sono i poteri politici? Il governo, il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Questi tre signori, questi tre organi, costruiscono quello che è la forma di governo. Il nostro Costituente, che era scafato e che sapeva fare il suo mestiere, ha scelto, cosa che gli è stata spesso rinfacciata da chi non capisce le cose, ha scelto di scrivere poco sulla forma di governo, cioè di dettare regole minime sui rapporti tra Parlamento-Governo, Parlamento-Presidente della Repubblica, Governo-Presidente della Repubblica. Poche righe, i punti fondamentali, che bisogna capire però. Il resto l'ha lasciato allo svolgimento delle cose, anche perché mettere dei limiti alla politica è sempre rischioso, la politica è un magma, no? Provate a mettere un limite a Di Maio o a Salvini, è difficile, è davvero difficile, nel senso che essendo del tutto inconsapevoli di quello che è il sistema costituzionale, o facendo finta di non conoscere, non lo so, loro sono tendenzialmente insofferenti. Vedremo alcuni episodi, no? La nomina del governo Conte è un episodio significativo di questa insofferenza e di violazione di norme costituzionali scritte. Questo è un bel problema. E naturalmente un pezzo dei miei colleghi costituzionalisti si occupa da una vita di queste cose qui, io ce le guardo con un po' più di distacco perché è finito il caffè. Però è interessante e soprattutto interessante cogliere la distanza, il lag che c'è tra quello che è una lettura tecnica delle norme costituzionali e quello che è la vulgata sulla stampa. Qui spesso scrivono persone che non hanno una conoscenza specifica del diritto costituzionale, per cui non sanno quali siano le regole che vedono applicate. Ed è il motivo per cui la stampa è più attenta al tweet, alla dichiarazione estemporanea di uno che passa davanti al microfono e che, avendo 15 secondi di tempo, maledice la mamma degli altri e dice quattro parolacce, è quella la notizia. Ma che cosa significhi questo per la vita istituzionale del paese? Non lo capiscono. Molto spesso, non tutti, ci sono giornalisti bravi, ma mediamente non sono specializzati in queste cose, né lo sono i nostri politici. E questa è l'altra parte del dramma. Allora è interessante seguire le cose che accadono. Il martedì pomeriggio io vi porterò alcuni articoli di giornale sugli eventi del giorno, non per dire questo giornale è buono, questo giornale è cattivo, non mi frega niente, né per dire questo fa bene, questo fa male, anche se scapperà, ma per farvi capire qual è il profilo costituzionale, giuridico di quello che è oggetto di dibattito. Quali sono le regole intorno a cui si sta navigando? E notizie rigorosamente del giorno, e su queste notizie sono essenzialmente rivolte all'organizzazione costituzionale, alla cosiddetta forma di governo. Questo è, come dire, un invito a voi a informarvi e informarvi con sguardo critico e utilizzare le cose che dovete studiare per capire la realtà che vi circonda e magari spiegarlo agli altri, che non sono mai cose semplici né mai cose che hanno una risposta definitiva, neanche qui è da capire. E viviamo un'epoca strana, tutte le epoche sono strane per i viventi contemporanei, perché si evolvono sempre un po' fuori dalle nostre aspettative. In quest'epoca, per esempio, forse in fase di calo, dopo molti anni, la risposta alle cose veniva attesa dall'economia. E 20 anni fa, in questa facoltà, io non c'ero ancora 20 anni fa, c'ero, sì, diciamo 25 anni fa, in questa facoltà, la lezione del primo anno si faceva in due aule, ognuna di quali era il doppio di queste. E ancora non ci stavano tutti, c'erano 1500 iscritti. In questi 20 anni la popolazione delle facoltà di giurisprudenza è in forte calo, mentre è in forte aumento la popolazione delle facoltà di economia, perché l'aspettativa è legata a una risposta economica, in termini economici, la figura del manager. Sono un po' balle e oggi siamo un po' forse in fase di riflusso dall'economia, perché si è capito che l'economia, al di là delle formule matematiche che fanno un po' sorridere, non è una scienza esatta, perché è una scienza fortemente ideologica. Quello che ci ha distrutto in questi 20 anni economicamente è l'economia, è un'ideologia economica che ha mosso l'Europa, il mondo, l'Italia, il governo, eccetera. E oggi qualcuno si sta rendendo conto che lì non trovi le risposte, lì trovi segmenti di realtà. Le risposte che dà il diritto non sono la previsione se il PIL aumenterà o diminuirà, ma anche l'economia non ha previsioni molto esatte. La risposta del diritto è: si può contestare quello che dice l'Europa oppure no? Questa è una bella domanda, è una bella domanda, è una domanda giuridica. Si può, nel senso che ci sono gli strumenti di una operazione legittima, parola fondamentale, per cui non ci sarà un giudice che fischietta e dice non lo potevi fare, sanzione, perché questo è il termine del giurista, puoi o non puoi, non che cosa accadrà. Che cosa accadrà? Lo dicono pure i santoni dell'economia, dando risposte sempre sbagliate, ma non è la risposta del giurista. Quello che il giurista ti può dire è: lo puoi fare o non lo puoi fare? Lo puoi fare con conseguenze negative sulla validità dei tuoi atti oppure no? È uno, come dire, una specula, un osservatorio limitato, limitato, ma indispensabile. La pausa alla fine di ogni ora di lezione è fondamentale, non serve soltanto per fumarsi la sigaretta,